crede.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Cari amici, ben trovati. Appuntamento consueto, quello del mercoledì, con l'attività di Papa Francesco. Buon ascolto.
Una settimana con Papa Francesco. Un programma di Angela Ambrogetti.
Bentrovati a tutti voi carissimi amici da Angela Ambrogetti, da Roberta Maccaroni alla console, e come sempre parliamo della settimana di avvenimenti che hanno riguardato Papa Francesco. Cominciamo come sempre però dall'udienza generale, ma parleremo anche dell'incontro che il Papa ha avuto con i catechisti e della messa che ha celebrato in Piazza San Pietro per loro che erano in pellegrinaggio per l'anno della fede. Iniziamo diciamo con l'udienza generale, più di 40.000-50.000 persone, i fedeli in Piazza San Pietro. Il Papa momentaneamente lasciato l'incontro con gli 8 cardinali che lo assisteranno, il consiglio che lo assisterà per le decisioni sulla riforma e sul governo della Chiesa, ma è sceso in piazza naturalmente e ha voluto parlare ancora una volta della Chiesa, soprattutto della Chiesa e della santità. Ha citato l'amato scrittore Léon Blois, ma ha naturalmente soprattutto spiegato che cosa si intende per santità nella Chiesa. Ascoltiamolo insieme.
Nel credo, dopo aver professato credo la Chiesa una, aggiungiamo l'aggettivo santa. Affermiamo, cioè, la santità della Chiesa. E questa è una caratteristica che è stata presente fin dagli inizi nella coscienza dei primi cristiani, i quali si chiamavano semplicemente i santi, perché avevano la certezza che è l'azione di Dio, lo Spirito Santo, che santifica la Chiesa. Ma in che senso la Chiesa è santa? Se vediamo che la Chiesa storica, nel suo cammino lungo i secoli, ha avuto tante difficoltà, problemi, momenti bui. Come può essere santa una Chiesa fatta di esseri umani, di peccatori, uomini peccatori, donne peccatori, sacerdoti peccatori, suore peccatori, vescovi peccatori, cardinali peccatori, papa peccatori, tutto? Tutto così. Come può essere santa una Chiesa così? Per rispondere alla domanda vorrei farmi guidare da un brano della lettera di San Paolo ai cristiani di Efeso. L'Apostolo, prendendo come esempio i rapporti familiari, afferma che Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei per renderla santa. Cristo ha amato la Chiesa, donato tutto se stesso sulla croce. E questo significa che la Chiesa è santa perché procede da Dio che è santo, le è fedele, e non l'abbandona in potere della morte e del male. È santa perché Gesù Cristo, il Santo di Dio, è unito in modo indissolubile ad essa. È santa perché è guidata dallo Spirito Santo che purifica, trasforma, rinnova. Non è santa per i nostri meriti, ma perché Dio la rende santa, è frutto dello Spirito Santo e dei suoi doni. Non siamo noi a farla santa, è Dio e lo Spirito Santo che nel suo amore fa santa la Chiesa. Voi potrete dirmi, ma la Chiesa è formata da peccatori, lo vediamo ogni giorno. E questo è vero, Siamo una Chiesa di peccatori. E noi, peccatori, siamo chiamati a lasciarci trasformare, rinnovare, santificare da Dio. C'è stata nella storia la tentazione di alcuni che affermavano la Chiesa è solo la Chiesa dei puri, di quelli che sono totalmente coerenti, e gli altri vanno allontanati. Questo non è vero, questo è un'eresia. La Chiesa che è santa non rifiuta i peccatori, non ci rifiuta tutti noi. Non rifiuta perché chiama a tutti, li accoglie, è aperta anche ai più lontani. Chiama tutti a lasciarsi avvolgere della misericordia, della tenerezza, dal perdono del Padre, che offre a tutti la possibilità di incontrarlo, di camminare verso la santità. Ma Padre, io sono un peccatore, ho grandi peccati. Come posso sentirmi parte della Chiesa? Caro fratello, cara sorella, è proprio questo che desidera il Signore, che tu gli dica: Signore, sono qui con i miei peccati. Qualcuno di voi è qui senza i vostri peccati? Qualcuno di voi? Nessuno. Nessuno di noi. Tutti portiamo con noi i nostri peccati. Ma il Signore vuole sentire che le diciamo: perdonami, aiutami a camminare, trasforma il mio cuore. E il Signore può trasformare il cuore. Nella Chiesa il Dio che incontriamo non è un giudice spietato, ma è come il padre della parabola evangelica. Puoi essere come il figlio che ha lasciato la casa, che ha toccato il fondo della lontananza di Dio. Quando hai la forza di dire «voglio tornare in casa», troverai la porta aperta. Dio ti viene incontro perché ti aspetta sempre. Dio ti aspetta sempre. Dio ti abbraccia, ti bacia e fa festa. E così è il Signore, così è la tenerezza di nostro Padre. Il Signore ci vuole parte di una Chiesa che sa aprire le braccia per accogliere tutti, che non è la casa di pochi, ma la casa di tutti, dove tutti possono essere rinnovati, trasformati, santificati dal suo amore, i più forti e i più deboli, i peccatori, gli indifferenti, coloro che si sentono scoraggiati e perduti. La Chiesa a tutti offre la possibilità di percorrere la strada della santità, che è la strada del cristiano. Ci fa incontrare Gesù Cristo nei sacramenti, specialmente nella confessione e nell'Eucaristia. Ci comunica la parola di Dio, ci fa vivere nella carità, nell'amore di Dio verso tutti. Chiediamoci allora: ci lasciamo noi santificare? Siamo una Chiesa che chiama e accoglie a braccia aperte i peccatori, che dona coraggio, speranza, o siamo una chiesa chiusa in se stessa? Siamo una Chiesa in cui si vive l'amore di Dio, in cui si ha attenzione verso l'altro, in cui si prega gli uni per gli altri? Un'ultima domanda. Che cosa posso fare io, che mi sento debole, fragile, peccatore? Dio ti dice non avere paura della santità, non avere paura di puntare in alto, di lasciarti amare e purificare da Dio, non avere paura di lasciarti guidare dallo Spirito Santo. Lasciamoci contagiare della santità di Dio. Ogni cristiano è chiamato alla santità, e la santità non consiste anzitutto nel fare cose straordinarie, ma nel lasciare agire Dio. È l'incontro della nostra debolezza con la forza della sua grazia, e avere fiducia nella sua azione che ci permette di vivere nella carità, di fare tutto con gioia e umiltà per la gloria di Dio e nel servizio del prossimo. C'è una celebre frase dello scrittore francese Léon Blois. Nelle ultimi momenti della sua vita diceva: c'è una sola tristezza nella vita, quella di non essere santi. Non perdiamo la speranza nella santità. Percorriamo tutti questa strada. Vogliamo essere santi? Signore ci aspetta, a tutti, con le braccia aperte. Ci aspetta per accompagnarci questa strada della santità. Viviamo con gioia la nostra fede. Lasciamoci amare dal Signore. Chiediamo questo dono a Dio nella preghiera per noi e per gli altri. Grazie.
Il catechista è colui che alimenta e risveglia negli altri la memoria di Dio. Così Papa Francesco ha salutato le migliaia di catechisti che sono arrivati da ogni parte del mondo per il pellegrinaggio per l'anno della fede. Due gli appuntamenti con il Papa: la messa domenica scorsa e l'incontro nell'Aula Paolo VI, un grande incontro di festa con una catechesi del Papa. Ma iniziamo subito dall'omelia che Papa Francesco ha pronunciato domenica scorsa. Alessandro De Carolis.
L'attacco dell'omelia tocca subito il tasto sul quale Papa Francesco batte da giorni. Cosa succede se un cristiano, come il ricco del Vangelo ricordato dalla liturgia domenicale, si compiace solo del suo benessere, ignorando i tanti Lazzaro che gli chiedono un aiuto? La domanda aleggia per qualche istante nel cielo di Roma, scuro e presago di pioggia, che sembra in sintonia col tono insolitamente grave col quale il Papa sviluppa la sua riflessione. Poco prima, nella piazza San Pietro, gremita da una folla compresa tra le 80 e le 100.000 persone, è risuonato il monito del profeta Amos: guai agli spensierati di Sion che mangiano, bevono, cantano, si divertono e non si curano dei problemi degli altri. Questa è gente, commenta il Papa, che sta sull'orlo di un abisso di disumanizzazione.
Se le cose, il denaro, la mondanità diventano centro della vita, ci afferrano, ci possiedono, e noi perdiamo la nostra stessa identità di uomini. Guardate bene, il ricco del Vangelo non ha nome, è semplicemente un ricco. Le cose, ciò che possiede, sono il suo volto. Non ne altri.
Questi esseri spersonalizzati, che si sono fatti rubare l'umanità dalle cose che possiedono, hanno, osserva Papa Francesco, un deficit comune: l'aver perso la memoria di Dio.
Se manca la memoria di Dio, tutto si appiattisce, tutto va sul io, sul mio benessere. La vita, il mondo, gli altri perdono la consistenza, non contano più nulla, tutto si riduce a una sola dimensione: l'avere. Se perdiamo la memoria di Dio, anche noi stessi perdiamo consistenza. Anche noi ci svuotiamo, perdiamo il nostro volto come il ricco del Vangelo. Chi corre dietro al nulla diventa lui stesso nullità.
In questo contrasto di opposti emerge ben delineata la figura del catechista, che altri non è che colui o colei, asserisce Papa Francesco, che custodisce e alimenta la memoria di Dio, facendosi guidare da essa e risvegliandola negli altri.
Il catechista è proprio un cristiano che mette questa memoria al servizio dell'annuncio, non per farsi vedere, non per parlare di sé, ma per parlare di Dio, del suo amore, della sua fedeltà. Il catechista è uomo della memoria di Dio. Se ha un costante, vitale rapporto con Lui e con il prossimo, se è uomo di hipomonè, di pazienza, di perseveranza, che sa affrontare le difficoltà, le prove, gli insuccessi con serenità e speranza nel Signore, se è uomo mite, capace di comprensione e di misericordia.
Quindi l'Angelus, recitato in piazza San Pietro qualche minuto prima di mezzogiorno, ha chiuso la celebrazione, preceduto da alcuni saluti particolari di Papa Francesco, uno dei quali è stato sottolineato da un largo applauso.
Un saluto particolare rivolgo al mio fratello, sua beatitudine, Giovanna X, patriarca greco-ortodosso di Antiochia e di tutto l'Oriente. La sua presenza ci invita a pregare ancora una volta per la pace in Siria e nel Medio Oriente.
Ed erano più di 2000 i catechisti che nell'aula Paolo VI si sono riuniti intorno a Papa Francesco per ascoltare le sue parole proprio a proposito della catechesi. Sono i partecipanti al congresso internazionale della catechesi organizzato in occasione dell'anno della fede. Ascoltiamo Paolo Ondarza.
Aiutare a conoscere e amare il Signore, spiega Papa Francesco, è una delle avventure educative più belle. Si costruisce la Chiesa, ma occorre essere, non fare i catechisti o lavorare da catechisti. Ciò che attrae è la testimonianza del Vangelo, che nasce da una familiarità con Cristo, dal lasciarsi guardare da Lui, un cammino che dura tutta la vita.
Ti lasci guardare dal Signore? Ecco come si fa. Ma guarda il tabernacolo e lasciati guardare. È un po' noioso, mi addormento. Addormentati, Lui ti guarderà lo stesso.
Il Papa si rivolge a quei catechisti, padri o madri, i cui impegni di famiglia poco si conciliano con una vita contemplativa.
Capisco che per voi non è così semplice trovare un tempo lungo di calma, ma grazie a Dio non è necessario fare tutti nello stesso modo. L'importante è trovare il modo adatto per stare con il Signore, e questo si può in ogni stato di vita.
Chi mette Cristo al centro della propria esistenza, spiega Papa Francesco, si decentra e si apre agli altri in un dinamismo d'amore. Il kerigma, ovvero l'annuncio della resurrezione di Cristo, è un dono che genera missione, spinge oltre se stessi.
Il catechista è cosciente che ha ricevuto un dono, il dono della fede, lo dà in dono agli altri e non se ne prende per sé il percentuale.
Il Papa esorta a non aver paura di andare con Gesù alle periferie.
Se un catechista si lascia prendere dalla paura, è un codardo. Se un catechista se ne sta tranquillo, finisce per essere una statua da museo. E ne abbiamo tanti, eh? Ne abbiamo tanti. Per favore, niente statue di museo. Se un catechista è rigido, diventa incartapecorito, è sterile. Qualcuno ha questa voglia? No? Sicuro? Va bene.
Bisogna uscire dai propri schemi. Se si resta chiusi nelle proprie certezze, parrocchie e movimenti, spiega Papa Francesco, ci succede quello che accade ad una persona chiusa nella propria stanza. Ci ammaliamo.
Preferisco mille volte un catechista che abbia il coraggio di fare il rischio per uscire e non un catechista che studi e sappia tutto ma chiuso sempre e ammalato. E dalle volte ammalato dalla testa.
La certezza che deve accompagnare ogni catechista, aggiunge il Papa, è che Gesù cammina con noi, ci precede anche nelle estreme periferie.
Ci sono tanti bambini che non sanno farsi il segno della croce. Bisogna andare là. Questa è una periferia, eh?
il coraggio della speranza. È stato questo il tema dell'incontro, del grande incontro tra le religioni a Roma, organizzato per la 27ª volta dalla comunità di Sant'Egidio. Una comunità che si è riunita attorno a Papa Francesco, il quale ha rivolto loro alcuni pensieri davvero interessanti anche in attesa di Assisi. Francesca Sabatinelli.
In questi mesi sentiamo che il mondo ha bisogno dello spirito che ha animato l'incontro di Assisi. Papa Francesco va con il pensiero al 1986, a quando Giovanni Paolo II volle nella cittadina umbra un incontro di preghiera tra i leader religiosi di tutto il mondo in nome della pace. Nel suo discorso Francesco incoraggia i membri della comunità di Sant'Egidio a proseguire il cammino tracciato dal beato Wojtyła.
No, non possiamo mai rasserenarci di fronte al dolore dei interi popoli, ostaggio della guerra, della miseria, dello sfruttamento. Non possiamo assistere indifferenti e impotenti al dramma di bambini, famiglie, anziani colpiti dalla violenza. Non possiamo lasciare che il terrorismo imprigioni il cuore di pochi violenti per seminare dolore e morte a tanti. In modo speciale, diciamo con forza, tutti, continuamente, che non può esservi alcuna giustificazione religiosa alla violenza, in qualsiasi modo essa si manifesti.
Francesco ricorda ciò che diceva Benedetto XVI quando si celebrò 2 anni fa il 25esimo di Assisi, che bisogna cancellare ogni forma di violenza motivata religiosamente e insieme vigilare affinché il mondo non cada preda di quella violenza che è contenuta in ogni progetto di civiltà che si basa sul no a Dio.
Come responsabili delle diverse religioni possiamo fare molto. Un leader religioso è sempre uomo o donna di pace.
Cosa fare? Chiede Francesco ai presenti. La risposta del Papa è netta: il coraggio del dialogo che dà speranza. Senza il dialogo c'è poca pace.
Il dialogo può vincere la guerra, perché il dialogo favorisce l'intesa, l'armonia, la concordia, la pace. Per questo è vitale che cresca, che si allarghi tra la gente di ogni condizione e convinzione come una rete di pace che protegge il mondo e soprattutto protegge i più deboli.
In conclusione, Francesco sollecita tutti i leader religiosi chiamati ad essere veri dialoganti, a costruire la pace come mediatori e non intermediari, perché se questi ultimi cercano un guadagno per sé, i primi sono coloro che si spendono generosamente fino a consumarsi per un unico guadagno, la pace.
E se la pace è naturalmente uno dei temi principali della predicazione di tutti i pontefici, altrettanto interessante è quello che i papi hanno sempre voluto dire sulla proibizione delle armi. In particolare, in questa settimana, Papa Francesco ha ricevuto il direttore generale dell'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche e ha detto, in sintonia con la particolare fermezza nella condanna delle armi chimiche riaffermata da Papa Francesco all'Angelus di domenica scorsa, è stato concordato che tali armamenti non hanno alcun posto nel mondo e nella comunità internazionale. Questa la comunicazione che ha voluto esprimere immediatamente dopo l'incontro con il Papa il direttore dell'OPAC. E naturalmente ancora una notizia importante questa settimana: Giovanni XXIII III e Giovanni Paolo II saranno canonizzati il prossimo 27 aprile 2014, seconda domenica di Pasqua, festa della Divina Misericordia. L'annuncio al termine di un concistoro pubblico di Papa Francesco il 30 settembre scorso. Naturalmente continueremo a parlare di questo argomento, ma prima di salutarci, ancora un flash sulla vita del Papa e sulla vita anche della Gendarmeria Vaticana, la messa nella grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani. Alessandro De Carolis.
Davanti agli uomini della Gendarmeria Vaticana che lo guardano schierati, Papa Francesco si sottrae da una riflessione giusta ma forse scontata sul ruolo del gendarme difensore della sicurezza del Vaticano per mettere nel mirino un altro avversario molto più subdolo della delinquenza comune.
Qualcuno di voi potrà dirmi: ma padre, noi come ci entriamo col diavolo, no? Dobbiamo difendere la sicurezza di questo Stato? La guerra oggi qui si fa altrimenti. È la guerra del buio contro la luce.
Per questo, prosegue Papa Francesco, vi chiedo non solo di difendere le porte, le finestre del Vaticano, peraltro un lavoro necessario e importante, ma di difendere, come il vostro patrono San Michele, le porte del cuore di chi lavora in Vaticano.
A risentirci mercoledì prossimo.
Avete ascoltato Una settimana con Papa Francesco, un programma di Angela Ambrogetti.